dal libro del profeta Zaccaria. La parola del Signore degli eserciti fu rivolta in questi termini. Così dice il Signore degli eserciti: sono molto geloso di Sion, un grande ardore mi infiamma per lei. Così dice il Signore: tornerò a Sion e dimorerò a Gerusalemme. Gerusalemme sarà chiamata città fedele e il monte del Signore degli eserciti, monte santo. Così dice il Signore degli eserciti: vecchi e vecchie siederanno ancora nelle piazze di Gerusalemme, ognuno con il bastone in mano per la loro longevità. Le piazze della città formicoleranno di fanciulli e di fanciulle che giocheranno sulle sue piazze. Così dice il Signore degli eserciti: se questo sembra impossibile agli occhi del resto di questo popolo in quei giorni, sarà forse impossibile anche ai miei occhi? Oracolo del Signore degli eserciti. Così dice il Signore degli eserciti: ecco, io salvo il mio popolo dall'Oriente e dall'Occidente. Li ricondurrò ad abitare a Gerusalemme. Saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio, nella fedeltà e nella giustizia. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio. Allora, affrontiamo per la prima volta questo profeta, che è uno dei 12 profeti chiamati minori, ma non minori perché sono meno importanti, minori perché prima di tutto sono libri più brevi, parlano, hanno oracoli, diciamo, di varia natura, ecco. Il profeta Zaccaria ha svolto la sua missione di profeta tra il 520 e il 518 avanti Cristo, un tempo molto ben determinato, che era il momento in cui Israele era stato in esilio, come sappiamo, a Babilonia, era tornato a Gerusalemme e sta iniziando la ricostruzione del Tempio di Gerusalemme, che era stato distrutto al momento della sconfitta nel 587 ad opera di Nabucodonosor, re dei Babilonesi. Allora siamo in questo tempo, in questo momento, e in questo capitolo 8, i primi 13 versetti, noi ne vediamo solo la prima parte, ma c'è quasi un ritorno martellante di 7 oracoli o promesse che Dio fa rispetto al popolo, che manifestano e confermano l'intenzione di Dio di ottenere dal popolo una risposta corrispondente alla sua volontà di vita, e che invece era stato disatteso, diciamo, dal popolo. Noi appunto vediamo solo i primi 8 versetti, perché costituisce anche un testo concluso in se stesso, ecco. E la struttura di questo brano è facilmente individuabile attraverso la formula profetica che ritorna costantemente, praticamente all'inizio di tutti i versetti, ha escluso il versetto 5 e il versetto 8. E così si individuano appunto alcune parti e che sono anche caratterizzate dal soggetto, da chi agisce. Allora, i primi due versetti presentano Dio in azione, infatti i verbi sono alla prima persona singolare, e Dio che agisce in conformità alla sua fedeltà e all'alleanza. Lo stesso soggetto, Dio che agisce, si ritrova nell'ultima parte, nei versetti 7 e 8, è appunto in cui ritorna la prima persona singolare. Quindi c'è una specie di struttura che all'inizio e alla fine rinchiude una parte centrale che è alla terza persona, in cui i verbi sono alla terza persona. Nei versetti 4 e 5, terza persona plurale, in cui si parla della condizione del popolo in conseguenza all'opera di Dio, all'azione di Dio, e il versetto 6, che è alla terza persona singolare, in cui ritorna però Dio, ecco, in cui si presenta una caratteristica che distingue Dio dall'uomo: ciò che all'uomo sembra impossibile, per Dio è possibile. Allora, leggiamo prima queste, vediamo un po', approfondiamo, affrontiamo più da vicino queste cinque promesse che Dio fa, che ognuna delle quali è introdotta dalla stessa formula, questa così dice il Signore, che ecco fa una specie di ritornello e di giaculatoria, come sembra, no? Che sia. La prima promessa, questa parola comprende il versetto 1 e il versetto 2. Versetto 1 è una specie di introduzione. Questa parola del Signore degli eserciti mi fu rivolta. Quindi Dio, quello che decide, lo rivela al profeta perché possa essere conosciuto dal popolo, e perché questo è fondamentale, che il popolo conosca fondamentalmente l'amore di Dio, perché questo apre alla speranza. La manifestazione dell'amore di Dio al popolo è ciò che riaccende, diciamo, la vita, quando questa sembra senza un futuro. Quindi il popolo sta vivendo nell'esilio, ha vissuto nell'esilio un momento di smarrimento, ma anche adesso che è ritornato, non, le cose non vanno bene, si potrebbe dire. Non è che il ritorno è stata la soluzione dei problemi, perché sono tornati lì, si sono trovati in difficoltà, in povertà, circondati da nemici, quindi insomma la situazione non è così idilliaca, diciamo. E allora ascoltare una parola del Signore ridà fiducia, rinvigorisce, è sufficiente questa buona parola, si potrebbe dire, di amore, di perdono da parte di Dio, per far ritornare a vivere e a sperare il popolo e anche ogni uomo, se vogliamo. Così dice il Signore degli eserciti: sono acceso di grande gelosia per Sion, un grande ardore mi infiamma per lei. E poi la seconda promessa, dice il Signore: tornerò a Sion e dimorerò in Gerusalemme. Gerusalemme sarà chiamata città della fedeltà e il monte del Signore degli eserciti, monte santo. Dio promette, Dio promette, abbiamo amore, ma non in maniera, diciamo, astratta, con una parola vuota, con un concetto, ma l'amore di Dio è concreto, cioè tornerò ad abitare a Gerusalemme. E non solo questo, la promessa non è solo l'affermazione di un ritorno del Signore, ma anche è una parola che parla degli effetti che questo ritorno produrrà nel popolo. Gerusalemme sarà chiamata città della fedeltà, il monte del Signore degli eserciti sarà chiamato monte santo. Dunque, il modo di ritornare, il ritorno di Dio non è, non ha lo scopo, diciamo, di fare qualcosa di spettacolare o qualcosa di miracolistico, che in realtà non cambierebbe la situazione, ma è cambiare la natura, si potrebbe dire. Gerusalemme diventa una città fedele, il monte di Dio, il monte santo, il monte a servizio della vita. Dio torna per dimostrare che la creazione gli appartiene, è a servizio della vita, che la storia umana è orientata a condurre l'umanità a una risposta adeguata alla volontà d'amore di Dio. E la decisione dell'amore di Dio è questo, appunto, di ritornare. Nella sua fedeltà Dio rende fedele Gerusalemme. La santità di Dio rende il monte Sion un monte santo. Quindi è il ritorno di Dio che crea tutto questo. Anche se non c'è una garanzia. Questi grandi frutti che Dio opera non significano che Sion rimarrà fedele per sempre. Come Sion ha tradito ieri, potrà tradire di nuovo domani. Ma la fedeltà sta nel Signore, nella potenza di Dio. Dio che fa nuove tutte le cose. Dio che è geloso, si manifesta questa l'opera di Dio anche grazie e attraverso la sua gelosia. La gelosia è sicuramente un amore esclusivo, ma non è un amore possessivo, non è un amore che vuole possedere. È un amore però che vuole che non può essere diviso. E come divide l'uomo l'amore di Dio? È quando si rivolge ad altri dei. Dio è l'unico, Dio è il solo, vero? Non me ne sono altri. Aveva posto come inizio delle 10 parole, dell'alleanza che aveva fatto con il suo popolo. La gelosia di Dio significa che non ci sono altre parole che possono guidare la nostra vita se non la parola del Signore. Non avere altre parole di fronte a Dio. Quindi un solo Dio, una sola parola, una sola alleanza. E è un'immagine questa forte, un'immagine di un amore che brucia come il roveto ardente, come l'amore del Cantico dei Cantici. È un amore che mai si consuma, non viene meno, anzi, si fa sempre più forte. E da che cosa è manifestata questa fortezza, questa grandezza? E allora arriva la terzo oracolo, terza promessa, nel versetto 4 e 5. Dice il Signore degli eserciti: i vecchi, vecchi e vecchie sederanno ancora nelle piazze a Gerusalemme, ognuno con il bastone in mano per la loro longevità. Le piazze della città formicoleranno di fanciulli e fanciulle che giocheranno sulle sue piazze. Ecco un altro segno della presenza di Dio in Sion. I bambini e le bambine che giocano sulla piazza. Questo è un frutto, dice il profeta, del ritorno del Signore. Cioè la città non sarà più invasa dagli stranieri, dai nemici. Non sarà più distrutta, non sarà più devastata. Ma sarà una città in cui regna la pace, la vita, la serenità, la gioia. E allora la vita dilaga, si potrebbe dire, dilaga nella vitalità dei bambini e dilaga anche nella vecchiaia. Molti raggiungeranno una serena vecchiaia. Quindi questa immagine dei vecchi che stanno a sedere sulla piazza, no? Con il bastone. C'è anche una benedizione di Dio, il ritorno di Dio ha effetto anche sulla vita fisica, si potrebbe dire. Dio che viene ad abitare in Sion riporta la vita e quindi in Sion ritorna ad abitare la vita con Dio. Se Dio si ritira da Sion, prima della distruzione della città, è importante la visione del profeta Ezechiele che vede la gloria di Dio abbandonare il Tempio e Gerusalemme, andare verso proprio Babilonia. Quindi se Dio si ritira da Sion, Sion diventa una città di morte. Dio ritorna ad abitare in Sion e allora in Sion ritorna ad abitare la vita. E allora ecco che le piazze formicolano di bambini e bambine che giocano. È interessante questo, no? Se vogliamo. Le nostre piazze non formicolano più di bambini, no? Senza Dio non c'è la vita. Dio torna e la città torna a colmarsi di vita. E allora poi c'è la quarta promessa, che è un po' una specie di perno, che dà una svolta, si potrebbe dire, a questo discorso. Nel versetto 6, dice il Signore degli eserciti: se questo sembra impossibile agli occhi del resto di questo popolo in quei giorni, sarà forse impossibile anche ai miei occhi. Oracolo del Signore degli eserciti. Qui c'è, questo mi dicevo, fa un po' da perno, perché c'è un'obiezione. Qui c'è qualcuno che si dice che i conti non tornano. C'è un interrogativo che rischia di rimanere senza risposta. Perché l'evidenza dei fatti dimostra il contrario rispetto a tutto questo promesso da Dio. Dio ha promesso grandi cose, si potrebbe dire, no? Ma le cose in realtà non vanno così. Chi si guarda intorno a Gerusalemme in quel momento non vede tutto questo, tutta questa gioia, questa vita. Attualmente la Gerusalemme è una città desolata, dove non c'è neanche il pane per mangiare, c'è un'estrema miseria. E Zaccaria percepisce questa difficoltà e percepisce anche e esplicita, diciamo, la validità di questo dubbio, perché guardare intorno porta questa una certa disorientamento, diciamo, ma il profeta sembra dire che queste promesse che Dio ha fatto, sì, certo, sono una possibilità nello sviluppo storico della vita del popolo. Cioè sono qualcosa che deve essere concreto, ma la possibilità di questa della realizzazione di queste promesse sta nel avere la luce dello sguardo di Dio. Per vederlo occorre sapere guardare la realtà con gli occhi di Dio. Non a caso dice sarà impossibile ai miei occhi. Si potrebbe dire la possibilità dell'impossibile. Questa non è una novità, già Dio l'aveva detto ad Abramo, nulla è impossibile a Dio, quando gli annuncia il figlio che deve nascere, e sarà anche lo stesso annuncio che farà l'angelo Gabriele a Maria, nulla è impossibile a Dio. E allora, ecco, questo non, nulla, la realizzazione di queste promesse non è impossibile a Dio, perché Dio fonda le sue promesse non sull'uomo, ma sulla sua parola e sulla sua onnipotenza. Lui è il creatore. Creare significa far venire all'essere ciò che non esisteva. Creare vuol dire che ciò che prima non c'era adesso esiste. Vuol dire che un istante prima c'è la miseria, la desolazione, e un istante dopo c'è l'abbondanza. Un istante prima c'era il deserto e un istante dopo c'è il giardino. Abbiamo detto tante volte, questa era l'esperienza che facevano gli uomini che vivevano nel deserto. In un istante spunta un giardino. Un istante prima, al contrario, il peccato crea il contrario invece, perché un istante prima c'è la vita e un istante dopo la morte. E allora l'Antico Testamento, anche questo l'abbiamo scontato diverse volte, annuncia questo passaggio attraverso il contrasto, attraverso il passaggio, diciamo, dalla benedizione alla maledizione, dalla vita alla morte. Dio crea benedizione, l'uomo con il peccato crea maledizione. Ma Dio con la sua parola ha creato la vita per l'uomo. Quando l'uomo entra nella parola di Dio, il Signore crea per lui la vita. E allora ecco, da questa visione, da questo contrasto, si potrebbe dire, tra ciò che vede l'uomo, che è qualcosa che è impossibile, vede l'impossibilità, a Dio che invece vede tutto ciò che è possibile, vede che tutto ciò è possibile. Ecco allora che c'è un annuncio di ciò che sarà questa, quello che farà Dio. E allora la quinta promessa nel versetto 6, 7 e 8. Così dice il Signore degli eserciti. Ecco, io salvo il mio popolo dall'Oriente e dall'Occidente. Li ricondurrò ad abitare a Gerusalemme. Saranno il mio popolo ed io sarò il loro Dio nella fedeltà e nella giustizia. Allora adesso il Signore manifesta la sua signoria, il suo dominio, che non è limitato a un territorio come quello dei re terrestri e come quello che credevano anche Israele fino a quel momento. Il Signore è il Signore di tutta la terra. E lui salva il suo popolo, dice, dall'Oriente e dall'Occidente. Non ci sono confini, non ci sono limiti per Dio. La promessa che adesso, diciamo, fa Dio, che è un po' il culmine, è che lui andrà nei luoghi dove il popolo è disperso e lo raccoglierà, lo ricondurrà a Gerusalemme. C'è stato un primo esodo, quello dall'Egitto. C'è stato un secondo esodo, che è stato il ritorno da Babilonia. Adesso sembra dire Dio che ci sarà un nuovo esodo. Il popolo disperso dall'esilio in Babilonia è tornato un gruppo abbastanza nutrito, ma un gruppo di esiliati a Babilonia. Ma già a questo punto Israele era disperso, quella che si chiama la diaspora, no? Era disperso e in tanti luoghi, in tante città sulle rive del Mediterraneo, nell'Asia Minore. Allora la promessa è che per quanto sia disperso da Oriente a Occidente, il popolo è ricondotto a Gerusalemme. Il popolo ritornerà, non per sua volontà, non per la sua forza, per la sua capacità. Ritornerà perché il Signore andrà a raccoglierlo, va a cercarlo nei luoghi dove è stato disperso. E allora tornerà ad essere il popolo di Dio, e Dio sarà il Dio del suo popolo, nella fedeltà e nella giustizia, dice. Dio, sappiamo, è fedele e giusto, ma qui si dice che anche il popolo sarà fedele e giusto verso Dio. E la giustizia e la fedeltà del popolo è donata attraverso la dimora nella parola. Il Signore è colui che sempre raccoglie l'uomo. Certo, non con un colpo di bacchetta magica, ma con un percorso lungo, travagliato, ma un percorso che è una liberazione e una, si potrebbe dire, rieducazione. Quindi ci sarà, qui il Signore annuncia un esodo definitivo, che è il vero ritorno a Lui. Allora, ecco, da tutto questo, che cosa possiamo noi raccogliere? Allora vorrei in questa, nel po', ecco, ripensamento di tutto quello che abbiamo detto, partire dal nome del profeta, Zaccaria. Zaccaria significa Dio si è ricordato. Quindi L'annuncio dell'intervento di Dio sta proprio al centro, si potrebbe dire, dell'attività di questo profeta. Al grido del suo popolo, Dio si è sempre ricordato dei suoi figli, a partire dall'Egitto, dalla schiavitù in Egitto. Dio interviene nella storia per salvare sempre. E che Dio si ricorda è la garanzia e la speranza per il futuro. Se si può guardare al futuro con speranza è perché Dio si ricorda. Gli idoli sono assolutamente incapaci di fare qualunque cosa. Invece Dio si manifesta nella benedizione, nel dono, nell'amore. Dio è scudo e aiuto, Dio rende fecondi, Dio dà la vita, abbiamo visto. E tutto questo sta nel fatto che Dio si ricorda. Guardate, questa cosa del ricordarsi, che Dio che si ricorda è fondamentale. La nostra salvezza, la nostra vita sta tutta lì, nel fatto che Dio si ricorda di noi. Dio non si ricorda del nostro peccato, ma Dio si ricorda della nostra fragilità, si ricorda della sua alleanza, vedendo l'arcobaleno, come ha promesso dopo il diluvio. Dio si ricorda delle madri sterili e le apre alla fecondità. Dio si ricorda del popolo che è oppresso e manda Mosè a salvarlo. E allora anche colui che sembrava il più lontano, colui che sembrava il meno capace di essere destinatario di questo ricordo, può invocare: Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E ci dice proprio lui che la salvezza dell'uomo sta tutta nel fatto che Dio si ricorda di noi. Quindi tutta questa sequenza che noi abbiamo seguito, che noi abbiamo visto, di questi 8 versetti del capitolo 8 di Zaccaria, sta tutta in questa prospettiva della memoria. Se è possibile, questa promessa è possibile solo nella prospettiva della memoria. E come abbiamo sentito, qui sono molto importanti le azioni che vengono compiute. Sono importanti coloro che le compiono, i luoghi in cui avvengono e i tempi in cui si svolgono. Abbiamo visto, che i protagonisti di questo testo sono Dio e il popolo. Il luogo in cui questo avviene è Gerusalemme e la sua parte, si potrebbe dire, più centrale, il cuore di Gerusalemme, che è il Monte Sion. E le azioni espresse dai verbi sono ritornare, stare, rimanere, abitare stabilmente. Abbiamo sentito parlare a più riprese del ritorno nella terra, ma si parla di un ritorno nella terra e tutti i verbi sono al futuro, mentre questo ritorno, abbiamo detto, è già avvenuto, storicamente è avvenuto 10 anni prima. E allora, con questi verbi al futuro, a cosa ci si riferisce? Adesso, non diamo una risposta a questa domanda, la lasciamo in sospeso. Prima vediamo chi sono i protagonisti, e allora ci potrà arrivare anche la risposta a questa domanda. I protagonisti, abbiamo detto, sono Dio e il popolo, legati, come nel versetto 8, da quello che viene di solito chiamata la formula del patto, saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio, con questi pronomi possessivi, il mio popolo, il loro Dio, che evocano un rapporto di reciprocità e anche di esclusività, come abbiamo detto. L'alleanza tra Dio e il popolo ha formato una specie di famiglia, si potrebbe dire, in mezzo alla quale vive il Signore, come dice proprio qui il profeta, nel versetto 3 e nel versetto 8: io dimorerò in Gerusalemme, in mezzo a Gerusalemme, che è la frase che noi ritroviamo quando Gesù incontra i suoi discepoli la sera di Pasqua. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: pace a voi. La formula saranno il mio popolo, io sarò il loro Dio, manifesta ciò che è necessario per rimanere nell'alleanza con Dio, e ciò che è necessario è la fedeltà. Noi sappiamo che la fedeltà è caratteristica di Dio, che caratteristica che Zaccaria ci dice che viene trasmessa al popolo grazie all'intervento di Dio. Gerusalemme sarà chiamata città fedele. Ora, fedeltà in ebraico è detto con una parola che è la parola da cui deriva amen, il nostro amen, che in ebraico è emet, che vuol dire fermezza, attendibilità, stabilità, appunto fedeltà, verità. Quindi il significato di fedeltà è che chi è fedele è costante, è durevole. E da qui deriva anche il significato di verità, perché ciò che è vero è ciò che è fermo e è immutabile. E come tutta la scrittura e anche tutta la nostra esperienza manifesta, la fedeltà è una qualità essenziale che però spesso manca all'uomo, e invece è presente in Dio e ne costituisce proprio una parte della sua natura. Dio è fidato e attendibile. Sulla sua parola e sulla sua azione si può fare assoluto affidamento. Quindi la fedeltà è intrinseca a Dio. La parola di Dio allora è attendibile, è affidabile, ma è affidata agli uomini, che sono i profeti, no? Per cui tutta questa attendibilità e veracità diventano un problema. Se Dio è affidabile, anche il rapporto dell'uomo con Lui è chiamato a essere un rapporto di affidabilità. Ma, ecco, noi abbiamo detto e sappiamo che non è così. Fin dall'inizio dell'alleanza questa fedeltà è venuta meno, basta pensare al vitello, no? Al vitello d'oro, Eppure, come si era detto prima, il Signore l'aveva messo, aveva messo questa fedeltà proprio alla base di tutto. Io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. Non avrai altri dei di fronte a me, non ti farai idolo né immagine alcuna. Quel Dio geloso di cui si parlava prima esprime proprio un rapporto esclusivo che Dio vuole con il suo popolo. E il tradimento da parte del popolo con altri dei porta a perdere quella libertà che il Signore aveva donato e porta a perdere la benedizione della vita ricca e gioiosa. E la benedizione caratterizza proprio l'alleanza che Dio ha fatto già con Abramo. Farò di te una grande nazione e ti benedirò, renderò grande il tuo nome e possa tu essere una benedizione. La benedizione. Dio fedele realizza la benedizione rimanendo fedele alla promessa. E qual era la promessa? Una discendenza e una terra. Una discendenza in una terra è promessa a Abramo. Oppure si può anche dire una terra per una discendenza. Quindi la terra è garanzia della fedeltà e dell'appartenenza del popolo al suo Signore. Una terra e una discendenza. Ma l'infedeltà di Israele, anche questo l'abbiamo accennato altre volte, ma vorrei svilupparlo bene in questo ambito. L'infedeltà di Israele, abbiamo detto, è l'idolatria. Dio è geloso, ma il popolo non riesce a mantenersi fedele a questo unico Dio. E per la mentalità antica, questo significava, cioè, Israele, ricordiamoci, una terra per una discendenza, quindi diventare infedeli, essere idolatra, adorare altri dei significava trasformare la terra del Signore in terra straniera, perché ogni terra ha il suo Dio. E allora che cos'è l'esilio? L'esilio è l'estremo tentativo di Dio, il quale, ecco, possiamo un po' immaginarcelo così, che pensando al popolo, rivolgendosi al popolo, dice: voi avete servito gli dei stranieri in patria, nella mia terra, in quella terra che era la terra della discendenza che io ho promesso. Quindi voi avete adorato altri dei stranieri, per cui avete reso la vostra patria terra straniera. Allora, perché capiate adesso quello che in realtà avete fatto? Adesso io vi porto fisicamente in una terra straniera. E allora capirete. Allora vedete che l'esilio non è la condanna a morte del popolo, ma è far entrare il popolo in una dimensione di morte perché possa capire quanto il peccato porta alla morte e così possa riconoscere il peccato e lasciarsi perdonare da Dio. La fedeltà di Dio è non lasciare che il popolo rimanga in questa infedeltà. Lo scopo di tutto, lo ripeto per l'ennesima volta, ma è ciò che è fondamentale, lo scopo di tutto è che il popolo riconosca il proprio peccato e così possa aprirsi al perdono di Dio. Dio risponde, la fedeltà di Dio risponde al peccato con il perdono. Ma perché questo peccato, questo perdono possa raggiungere l'uomo peccatore, occorre che l'uomo riconosca di averne bisogno. E così si apra alla misericordia e alla salvezza che Dio fa con gli uomini. Allora, ecco, questo noi lo chiamiamo conversione. Conversione che deriva dal verbo, in ebraico, deriva dal verbo ritornare. Quindi la conversione è un ritorno. Mentre in greco l'idea è quella del cambiare direzione, semplicemente, no? Sì, con un'inversione a U, ma qui è proprio il ritorno. E il primo a ritornare, è bellissimo anche questo, no? Il primo a ritornare è Dio stesso, perché come era stato il primo ad andarsene da Gerusalemme, ecco che è il primo anche a ritornare per restare per sempre. È interessante, guardate, perché questo è uno dei pochi testi nell'Antico Testamento in cui si parla di Dio che ritorna. Il verbo ritornare con Dio come soggetto e Israele come obiettivo di questo ritorno c'è sempre in Zaccaria 1:16, qui nel versetto 3, e poi lo ritroviamo in due salmi, nel Salmo 80, Dio degli eserciti ritorna, però questa è un'invocazione, guarda dal cielo e vedi, e così anche il Salmo 90, ritorna Signore, abbi pietà dei tuoi servi. Questo verbo, questo ritornare, che cosa dice? Dice che c'è stata, come appunto quando si parla della gloria di Dio che esce dal Tempio e da Gerusalemme, ci si muove in una direzione e poi in un momento preciso cominciare a muoversi nella direzione opposta. Il che vuol dire che si ritorna al punto di partenza. Se io parto da un punto, mi muovo verso un altro, poi a un certo punto ritorno indietro, ritorno al punto di partenza. E allora vuol dire che dover ritornare al passato? E quindi vuol dire ripetere la storia con un motto ciclico? O piuttosto che questo ritorno costituisce solo il punto di partenza per un inizio del tutto nuovo? Ecco, allora possiamo tornare a quella domanda che avevamo lasciato in sospeso. Perché ci si riferisce a qualcosa che è già avvenuto parlandone al futuro? Perché Zaccaria, parlando di ciò che è avvenuto 10 anni prima, ne parla al futuro? Un giorno Gerusalemme sarà chiamata città fedele, cioè città di cui ci si potrà fidare. Il profeta ha la convinzione che la ricostruzione di Gerusalemme, la ricostruzione del Tempio, che è appena iniziata, condurrà ad un rinnovamento, a un nuovo ordine, si potrebbe dire, nel popolo, ma che alla fine coinvolge anche tutto il mondo, un nuovo ordinamento universale. La nuova Gerusalemme diventerà il centro dell'adorazione di Dio per tutti i popoli, in un mondo rinnovato, perché tutto il mondo è di Dio, perché Dio è Dio di tutto, di tutti, da occidente, da oriente e da occidente, diceva. Molte genti, nella visione del profeta, che è anche una visione che c'è anche nell'ultima parte del profeta Isaia, molte genti si uniranno a Israele e costituiranno il nuovo popolo di Dio. Gerusalemme diventa allora il luogo in cui tutti i popoli, insieme a Gerusalemme, adoreranno Dio. E questa radicale novità della città di Gerusalemme è dovuta all'opera di Dio, ma sarà anche una città fedele, perché Dio vi abita, perché Dio che vi abita pratica la giustizia. È la presenza di Dio che provoca questa trasformazione, che è simboleggiata dal cambiamento del nome. A differenza del passato, quando Gerusalemme era stata conquistata dagli stranieri, adesso donne e uomini potranno invecchiare indisturbati, tanti bambini cresceranno. E una prole numerosa è segno della benedizione di Dio. E ci sarà un altro profeta, un profeta questa volta che è stato alla scuola di Gesù di Nazareth, che rivelerà quello che il profeta Zaccaria aveva intravisto. E vidi una città nuova e una terra nuova. Il cielo e la terra di prima infatti erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì allora una voce potente che veniva dal trono e diceva: ecco la tenda di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli, ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. Essi saranno suoi popoli. E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non vi sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. E colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. E soggiunse: scrivi, perché queste parole sono certe e vere. E mi disse: ecco, sono compiute. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. A colui che ha sete io darò gratuitamente da bere alla fonte dell'acqua della vita. Chi sarà vincitore erediterà questi beni. Io sarò il suo Dio ed egli sarà mio figlio. È una città, l'Apocalisse, capitolo 21. La città scende dal cielo. Il cielo è la zona di Dio. Quindi anche il cielo è cambiato, è rinnovato. Perché c'è una cosa nuova anche nel cielo, là dove nella sfera di Dio. E la novità è Cristo, uomo morto e risorto. La presenza di Cristo come uomo che anticipa la nostra presenza, modifica anche il cielo. Quindi un cielo nuovo non è impossibile, perché in esso c'è la presenza di Cristo, uomo Dio, che è garante, testimone, anticipatore del nostro ingresso nella casa del Padre. E lui ha detto: vado a prepararvi un posto. Questo è il cielo, ma la terra, anche la terra è nuova, perché è cambiata, è trasformata, rinnovata dalla presenza di Cristo. In questa terra nuova noi saremo veramente noi stessi. Saremo, si potrebbe dire, completamente cristificati, pervasi dalla vita di Cristo, veri suoi figli. E poi c'è il mare, che è sempre il simbolo del male, no? E il mare addirittura è scomparso, perché è distrutto, è eliminato il suo inquilino, il demonio, ciò, colui che seduceva l'uomo, che seduceva noi al male, non esiste più. Allora, questa contemplazione della Gerusalemme nuova, che rende nuove tutte le cose, Dio trasforma tutte le cose, tutto il mondo, trasforma l'umanità, imprimendo in tutta la realtà la novità di Cristo. Il dono della vita è il dono dello Spirito, che viene a noi attraverso i sacramenti, e che ci mettono in comunicazione con Cristo, che agisce, che è la nostra salvezza. E questo è ciò che il nuovo popolo di Dio, che è suo figlio, realizza come con il figlio che vive costantemente in mezzo a lui.